Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isav, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea.
Una giornata, quella di oggi, che si prospetta molto lunga, ma ovviamente parte come tutte le settimane, il sabato mattina alle 11 in diretta qui dagli studi di Radio Isav con Mondo SLA. Buongiorno Presidente.
Buongiorno Luca, 16ª puntata, siamo arrivati veramente a un giro di boa e sì, lo facciamo con un argomento importantissimo per i pazienti SLA, perché parliamo di puntatore oculare, o in gergo chiamato comunicatore.
Hai detto bene, parleremo di comunicatore oculare. Avremo ospite il dottor Alberto Gatti, che ci parlerà nello specifico. Andremo quindi nello specifico del puntatore oculare. Ma Presidente, vogliamo ricordare un attimino anche gli appuntamenti di oggi, ciò che faremo in settimana, quella settimana che viene, insomma, diciamo un po'
qualcosa di quello che andremo a fare.
Anticipiamo
qualcosa di quello che andremo a fare sia oggi con Mondo SLA, l'abbiamo detto, con il dottor Alberto Gatti, responsabile della SR Labs SRL, perché cura tutta la parte geografica, praticamente di sua competenza, tutta l'Italia del nord-ovest, l'Emilia Romagna, le Marche, ma anche l'Abruzzo, perché lui è già andato da tanti pazienti che noi assistiamo.
Hai detto bene, quindi un appuntamento importantissimo quello con il professor Alberto Gatti, e mi raccomando, 371-4814-966, qualsiasi curiosità, qualsiasi cosa, scriveteci, questo è il nostro numero.
Assolutamente, poi oggi pomeriggio invece saremo in piazza, perché noi, come ogni anno, organizziamo la nostra unica raccolta fondi al centro di Pescara, all'interno della Maratona d'Annunziane, quindi per chi volesse, o per chi volesse anche iscriversi o venirci a trovare allo stand, noi siamo lì dalle ore 16. Mi raccomando, venite un po' prima, perché poi si creano, causa Covid, i classici assembramenti.
E non va bene, non va bene.
Assolutamente no. Partenza della passeggiata ore 18, ovviamente 2,5 km nel centro di Pescara, possibilmente tutti indossando la nostra maglietta.
Hai detto bene, indossando la maglietta. Ma Presidente, se i nostri ascoltatori oggi dovessero avere un impegno, cosa possono fare? Possono venire domani, no?
Assolutamente sì, perché col nostro stand siamo anche aperti domattina dalle 9 alle 12. Almeno mi troverete per un'oretta e mezza, spero solo per un'oretta e mezza, perché parteciperò alla mezza maratona.
Quindi sarà un doppio evento. Venite sabato per la passeggiata d'Annunziana, domenica tornate, domenica mattina, che il Presidente, insomma, guardiamo tutto il Presidente che corre. Ci aspettiamo bei tempi, l'abbiamo detto. Ieri abbiamo fatto la scommessa con Emiliano. Insomma, Presidente, sotto 1:38, sotto 1 ora e 38 minuti.
Sotto 1 ora e 38, considerando che il primo arriverà sotto l'ora e 10. Quindi arriveremo centesimi, ma va bene lo stesso. Noi partecipiamo,
sì, l'importante è partecipare.
Perché ISAV è sport, è cultura, è scienza, come l'abbiamo fatto anche nella notte dei ricercatori la scorsa settimana. Ma martedì, vogliamo dire anche questo nel nostro primo intervento, perché è di fondamentale importanza che questa radio, oltre ad aver vinto tantissimi premi, martedì sarà in finale. Dove, Luca? Purtroppo
Napoli.
Verrai con me?
Andremo a Napoli, io e il mio sodale Presidente.
Sì, saremo a Napoli, perché siamo tra i 180 progetti selezionati. Solo due sono in finale, siamo noi e un altro progetto delle detenute del carcere di Napoli in finale in questo contest. Per chi volesse avere qualche informazione in più, per poi, vabbè, noi martedì facciamo anche la diretta, il sito è Innovation Village Award. Ogni area tematica ha due finalisti, ci sono 7 aree tematiche, e devo dire con enorme soddisfazione siamo stati selezionati tra i soli 14 finalisti.
E quindi cosa faremo poi martedì, Presidente? Una bella presentazione, no?
Assolutamente
del nostro progetto, sì. Dove?
Lo faremo all'Università di Napoli Federico II.
Bravissimo Presidente, oggi ti vedo preparato, garrulo, siamo pronti per questa giornata che parte con Mondo SLA e poi arriviamo alla passeggiata d'Annunziana. Insomma, siamo garruli, Presidente.
Benissimo.
Partiamo con la musica.
Partiamo assolutamente con la musica, per poi fare un quadro generale nel prossimo intervento su quelle che sono le funzionalità del puntatore oculare, anche per chi è vicino a noi come radio, ma non ha mai visto utilizzare un puntatore oculare.
Nel frattempo ci ascoltiamo la musica, voglio sentire la tua pronuncia in inglese.
Lisa Stansfield
con
The Real Thing. puntatori oculari, Luca Chiavaroli, vogliamo introdurli? Tecnicamente come si chiamano innanzitutto?
Si chiamano comunicatori vocali a controllo oculare. Capiamo un pochettino anche chi li utilizza, perché il comunicatore vocale a controllo oculare è un dispositivo informatico che consente, attraverso il movimento degli occhi, di riprodurre il suono della voce. L'eye tracking, quindi il controllo oculare, è il termine che identifica la tecnologia ed il metodo attraverso il quale è possibile acquisire, registrare e quindi anche analizzare i movimenti oculari. Questi dispositivi vengono utilizzati da pazienti affetti da patologie croniche degenerative, come appunto la SLA, che determinano una progressiva compromissione della funzione motoria e fonatoria. Il paziente, non avendo più il controllo del corpo, quindi non è in grado di comunicare se non attraverso il movimento degli occhi.
Infatti, quello che stai dicendo per tantissimi dei nostri pazienti è più che scontato. Io voglio darti invece un'informazione, perché dal 2016 i comunicatori vocali a controllo oculare sono stati inseriti finalmente, dopo tanto tempo, con l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la famosa LEA, nel nomenclatore tariffario degli ausili e delle protesi. Ciò ha rappresentato ovviamente nel 2016 una svolta importante. Perché? Perché il nuovo nomenclatore dell'assistenza protesica consentirà, cioè nel 2016, ha consentito di prescrivere ausili informatici e di comunicazione, inclusi ovviamente i comunicatori oculari e le tastiere adattate per persone con gravissima disabilità. Una novità che era attesa da tempo, da tantissimo tempo, poi vi dirò la mia esperienza, che ha consentito a chi ha diritto di usufruire gratuitamente dei comunicatori oculari.
E questa nel 2016 quindi è stata una grossa, grossa novità, che ha portato anche fortunatamente dei vantaggi, visto che i comunicatori oculari, come sappiamo, e se non lo sanno i nostri ascoltatori, comunque non costano poco, no Presidente?
Assolutamente no, perché anche prima di essere stati inseriti nel nomenclatore tariffario degli ausili e delle protesi, le ASL, specialmente in Abruzzo, acquistavano i comunicatori, quindi avevano, diciamo, nemmeno un budget dedicato, però a fronte delle richieste andavano ad acquistare direttamente il dispositivo. Ovviamente un investimento oneroso, perché lì si parlava, ricordo mio padre, quello che fu acquistato da mio padre, che era un Toby tra l'altro, e infatti all'epoca venne il dottor Gatti a far provare il comunicatore e poi a fornire assistenza a mio padre. Quel comunicatore costò addirittura 18.000 euro. Poi negli anni invece ovviamente le ASL hanno deciso di noleggiarlo, e quindi per periodi prestabiliti, per poi rinnovare sempre i noleggi. Ovviamente poi lo diremo anche in una fase successiva, non esiste solo il Toby, esistono diversi tipi di comunicatori e non tutti, e soprattutto dei comunicatori adatti a chi ha anche problemi agli occhi.
Hai detto bene, Presidente, e poi nel prossimo intervento comunque andremo a capire un attimino le funzionalità del comunicatore oculare e insomma le principali funzioni. Quindi
su Radio Isav in arrivo Alex Britti con Oggi Sono
Io.
E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone.
Oggi sono io, che capolavoro di Alex Britti, un capolavoro bellissimo.
L'hai
bellissimo.
cantata tutta fuori onda.
L'ho cantata, tutto. L'ho strillata, ovviamente cantata è una parola grossa, l'ho strillata, mettiamola così.
Sembravi Raff a duetto con Alex Britti, Raff per i capelli, non per la voce.
Per i capelli, beh giustamente, ci credo. Poi Presidente, sai che questa canzone, per quanto è bella, è stata anche ricantata, reinterpretata anche da Mina.
Sì sì, favoloso. Lo sapevo.
Favolosa, e Mina non è che ricanta, rifà delle canzoni a caso, nel senso, quindi questo fa capire l'importanza e la bellezza di questa canzone.
Ma anche molto allegra, devo dire, oltre che il significato
certo
profondo della canzone in sé. Bene, comunicatori.
Torniamo a noi?
Sì, sì, puntatori ottici.
Hai
quali
detto
sono le principali funzioni, Luca Chiavaroli? Vediamo se hai studiato oggi.
le funzioni sono tante, sicuramente. Ci permettono sicuramente di comunicare attraverso frasi predefinite con un'uscita vocale. Questa è la principale funzione, no, del comunicatore ottico. Sintesi vocali o messaggi preregistrati. Quindi noi con gli occhi possiamo scrivere, anche registrare, memorizzare le nostre parole per poi poi rimandarle, insomma, farle riascoltare con, appunto con il comunicatore oculare. Poi c'è la comunicazione aumentativa alternativa, cioè comunicare attraverso linguaggi iconici alternativi al logico verbale con un'uscita in voce, ovvero sintesi vocali o sempre con sintesi vocali o dei messaggi preregistrati. È possibile anche scrivere attraverso una tastiera virtuale con un'uscita in voce. E c'è il controllo ambientale, cioè controllare funzioni dell'ambiente di vita come i campanelli di chiamata, il telefono, le luci, quindi si permette grazie alla tecnologia e soprattutto grazie alla domotica. Questo col passare del tempo la domotica ci sta permettendo di controllare sempre di più tutta la nostra casa, e quindi con il comunicatore oculare che ci permette di collegarci alla nostra casa domotica, riusciamo a fare tutto praticamente.
Assolutamente sì, si potrebbe spegnere e accendere la luce, si potrebbe spegnere e accendere l'aria condizionata,
abbassare le tapparelle, alzarle, qualsiasi cosa effettivamente.
Bravo, ma queste non sono le uniche funzionalità, perché ci sono anche delle funzionalità di intrattenimento, perché il comunicatore è vero sì un PC con un software installato, detto grezzamente, certo, ma che ci permette di fare tantissime cose, in primis ovviamente la comunicazione. Ma si può anche svolgere un'attività di intrattenimento, cioè di giochi, oppure la gestione di attività multimediali quali presentazioni audiovisive o film. Cioè nell'intrattenimento è particolarmente importante sia inclusa la possibilità di leggere libri e riviste, naturalmente in formato digitale. Esistono in internet decine di migliaia di libri digitali distribuiti liberamente o a pagamento.
Questo lo sapevamo. Questo lo sappiamo, ovviamente.
E anche un emulatore di mouse, cioè la possibilità di controllare completamente il sistema operativo di un computer, magari per essere capaci di gestire il proprio vecchio PC controllato fino al giorno prima attraverso altri dispositivi. Su questo voglio fare un esempio, perché questa è una funzione particolarmente apprezzata da persone abituate ad utilizzare il PC indipendentemente dal puntatore oculare. Per esempio, con il nostro Maurizio Codellessa, nostro commercialista, che salutiamo ovviamente.
Ciao Maurizio.
Con un grande abbraccio. E che come facciamo il bilancio noi? Noi ci colleghiamo, sono praticamente 3 o 4 PC. Ti spiego come funziona. Io mi collego sul suo PC, il suo PC si collega sul PC del suo ufficio, quindi fisicamente ovviamente da un'altra parte, sì. E noi riusciamo con il suo puntatore oculare veramente a fare un bilancio come se fossimo fisicamente nel suo ufficio.
In ufficio. E questa è una grandissima cosa, Presidente.
Assolutamente sì, però poi bisogna capire il livello di praticità con il PC e tutte le funzioni che si possono adoperare in base alle proprie competenze che vanno assolutamente migliorate. Cioè non posso prendere un puntatore ottico e il giorno dopo saper fare tutto. È un po' come prendere l'iPhone,
certo.
Io dell'iPhone forse utilizzo il 4% delle potenzialità, è la stessa cosa con il puntatore. Se volessi utilizzare almeno il 50% delle potenzialità che ha questo cellulare, dovrei mettermi lì a vedere, sviluppare e capire.
È così, un po' come tutte le cose alla fine.
Bene, noi andiamo avanti, lo facciamo con una bella canzone, magari straniera.
Certo.
O italiana,
certo.
Come la vuoi?
No, straniera.
Tu addirittura
sentiamo
la vuoi straniera? Ma questa è bella però, Non la conosci sicuro, anche perché sei reduce da un Venditti Baglioni dell'altro giorno che non posso rimandare per non far scappare i nostri radioascoltatori.
Presidente, Walking on a Dream. Beh, allora io voglio testare il tuo livello di inglese. Qui lo so, ti colgo in castagna, lo sì, so che è difficile per te, ma ci devi arrivare, che è facile. Walking on a Dream, che cosa può voler dire?
Viaggiando con un sogno, no. Su un sogno, camminando, no, su un sogno.
Walking. Beh, ok, vedi, è facile, fai walking. Tu non fai mai walking, so che corri e basta, walking non lo fai mai, però.
Walking era uno sport che andava di moda tantissimi, sì, una decina di anni
anche
fa.
Lo step, no?
Con
ti
quel
ricordi?
Tappetino che tu dovevi, era meccanico, e tu dovevi praticamente camminare su un tappetino meccanico, era come un tapis roulant, però senza elettricità.
Ah, ok.
Vabbè,
non lo sapevo.
Vedi, parli di walking e poi non lo sai.
Torniamo
a ciò che sai.
Parliamo di puntatore oculare. Andiamo a capire cosa bisogna avere per poterlo utilizzare.
Quali sono i requisiti generali? Perché poi ogni puntatore va provato, questo lo diciamo sempre ai pazienti, e si deve scegliere quello più adatto in base alle proprie necessità.
Certo, ovviamente i requisiti sono quattro. Cioè bisogna avere un buon controllo di almeno un occhio. Questo è poco ma sicuro, visto che parliamo di eye tracking, quindi c'è bisogno di un buon controllo. Un'adeguata visione oculare, cioè assenza di problemi oggettivi dell'occhio, quali ad esempio vedere doppio, la cataratta ed anche altre tipologie di problemi. Abilità nel mantenere la posizione di fronte al monitor, cioè saper mantenere o ritrovare la postura autonomamente o con l'aiuto di ausili posturali. Questo è importante perché il LED, diciamo ad infrarosso, che legge gli occhi, no? Ha bisogno insomma di una certa stabilità. C'è anche ci deve essere insomma un controllo della testa in qualche modo.
Anche perché poi nei riposizionamenti va sicuramente rifatta la calibrazione.
La calibrazione, hai detto bene. Le abilità cognitive adeguate al compito, quali saper leggere e saper memorizzare procedure necessarie ad utilizzare le varie funzioni. Questo è come quello che abbiamo detto prima, no? Per utilizzare un comunicatore oculare bisogna comunque saper usare un computer, in qualche modo comunque, insomma, bisogna imparare ad usarlo.
Queste sono le caratteristiche generali che un paziente a cui dovrebbe adattarsi o possedere, perché poi tra poco con il dottor Gatti andremo a fare delle domande molto più specifiche su questo. Siccome oggi stiamo parlando di un argomento fondamentale, perché parliamo di comunicazione di un paziente SLA, cioè io, per farvi un esempio, quando mio padre si è sottoposto alla tracheo dopo nemmeno un anno dalla diagnosi della SLA, purtroppo all'epoca abbiamo aspettato, dal momento in cui ha svolto l'operazione nell'ospedale di Chieti fino poi alle dimissioni e ai mesi successivi, per avere il puntatore ottico abbiamo aspettato addirittura 6 mesi. Quindi vi dovete mettere, parlo per i radioascoltatori che non hanno dimestichezza con questo, nei panni di una persona che può comunicare e muovere soltanto gli occhi.
Certo, risulta fondamentale, mi sembra ovvio, perché la difficoltà, si vanno incontro a delle difficoltà importantissime, e questo secondo me, perché partiamo da un principio di base, che la comunicazione è la cosa più importante tra esseri umani. Se viene meno la comunicazione, che sia verbale, scritta o comunque attraverso dei dispositivi, non si riesce a comunicare, non ci riusciamo a capire.
Spesso infatti anche gli esperti di comunicazione parlano di comunicazione verbale e non verbale. Qui parliamo di una persona che di comunicazione verbale ha una comunicazione verbale molto ridotta, perché ovviamente non si muove. Ovviamente gli occhi sono lo specchio dell'anima, sicuramente, ma se ha qualche problema e non riesce a comunicarmelo, perché con il labiale non riesce a muovere nemmeno le labbra, lì andiamo in forte difficoltà. Mi sono successo a me personalmente, ma l'ho visto anche a casa dei pazienti, che il paziente senza puntatore ottico e muovendo solo gli occhi avesse necessità di un qualcosa, un bisogno, e ho visto familiari, ma anche compreso me, mia mamma e mio fratello, stare lì 40 minuti, un'ora e non riuscire a capire che tipo di esigenza il paziente avesse.
Certo, poi diventa frustrante, mette ovviamente ansia, perché è paura, sale anche la paura. E quindi questo per ribadire l'importanza del comunicatore oculare.
Perfetto, allora nel prossimo intervento finalmente avremo ospite
Alberto Gatti. E come preannunciato ai microfoni di Radio ISAV abbiamo il dottor Alberto Gatti. Buongiorno dottore.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno al presidente che ringrazio per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, buongiorno dottor Gatti, invece noi dobbiamo ringraziare lei perché in Abruzzo è sempre stato disponibile, ma non è solo la sua disponibilità, ma la professionalità e la serietà che mette nel suo lavoro. Ricordo, dottor Alberto Gatti, specialista di prodotto presso la SR Labs SRL, e ovviamente si occupa di effettuare le valutazioni a domicilio dei pazienti con l'ausilio informatico a controllo oculare, e che è prodotto dall'azienda svedese Tobii Dynavox. Attualmente il dottor Gatti sta commercializzando il Tobii Dynavox 16, quindi si occupa anche dell'installazione del comunicatore e la relativa formazione a domicilio del paziente. Queste cose ce le ha confermate anche una nostra ascoltatrice del nord direttamente su Facebook. Ovviamente le aree geografiche dove lavora sono tutto il nord-ovest dell'Italia, l'Emilia-Romagna, le Marche, ma anche il nostro Abruzzo. Allora, dottor Gatti, la prima domanda è semplice, ma è una mia curiosità, ma forse anche la curiosità di tanti radioascoltatori. Ma come si è avvicinato a questo mondo? In che modo ha fatto di questo lavoro praticamente la sua vita?
Allora, io sono entrato nell'azienda per cui lavoro diciamo sulla base della formazione che ho, una formazione di carattere umanistico, nel senso che ho una laurea in filosofia e poi ho fatto un dottorato in scienze cognitive. Nella mia azienda ci si occupava di varie tematiche e poi, come cade spesso, è stato un po' il caso all'interno dell'azienda che mi ha portato poi ad occuparmi del settore ausili informatici per disabili, e da allora faccio questo lavoro da più di 15 anni. È stato qualcosa che, pur nato dal caso, mi ha appassionato sempre di più per le sfaccettature che porta con sé. E quindi un po' così, ecco, è andata così.
Infatti è davvero curioso, una persona che si laurea in filosofia, in questo caso pare di aver capito, poi sì, fa un lavoro così importante e di relazione con le persone. Entriamo nello specifico. La prima domanda che le voglio fare, poi entrando veramente in quello che è il prodotto o in questo caso il dispositivo in sé per sé, il puntatore oculare, cioè che cos'è in maniera più specifica e come funziona questo ausilio informatico?
Allora, un ausilio informatico a controllo oculare è un dispositivo che attraverso un sistema di lampade infrarossi e telecamera è in grado di rilevare la posizione dello sguardo di un paziente e consente al paziente di utilizzare la fissazione oculare per interagire con un monitor. Questa è la spiegazione in generale, e risponde quindi alla fissazione. Una volta posizionato davanti, quindi l'unica cosa che deve fare un assistente di un paziente è accenderlo e posizionarlo davanti al paziente, dopodiché si fa una breve calibrazione e a quel punto il paziente può cominciare a interagire attraverso, ripeto, semplicemente la fissazione oculare.
Quindi è estremamente semplice, sì. Scusi se lo interrompo, dottor Gatti, estremamente sì, semplice, sì, utilizzarlo.
È molto semplice, in linea di principio è uno strumento semplicissimo, nel senso che tra gli strumenti alternativi ai canali tradizionali di accesso agli strumenti informatici, e per canali tradizionali intendo il mouse, la tastiera oppure il touchscreen, quelli a cui siamo abituati tutti, il dispositivo a controllo oculare è sicuramente il più semplice, descritto in maniera avulsa dal caso del singolo paziente, cioè non necessita di gesti tecnici particolari o di coordinamento particolare, necessita semplicemente di una fissazione. Questo semplicemente va messo un po' tra virgolette, perché naturalmente se vi sono problemi a livello oculomotorio l'interazione può diventare difficile, tuttavia il metodo di interazione di per sé confermo essere semplicissimo, perché è una fissazione oculare. Perfetto. Un'operazione che facciamo da quando siamo nati.
ok, quindi naturale. Ma esatto. In linea più specifica, poi il puntatore oculare, che cosa, quante cose permette di fare? Perché magari i nostri pazienti hanno un puntatore oculare e ovviamente si limitano per le esigenze primarie, quindi a comunicarci tramite gli occhi, detta in maniera così più terra-terra, diciamo così. Ma che cosa veramente permette di fare? Quante sono le funzionalità per sfruttare tutto il dispositivo?
Le funzionalità potrei riassumere dicendo che sono tutte quelle che possiamo immaginare che un computer possa fare. Entrando nello specifico, Il nostro comunicatore ha un software specifico che si chiama Communicator 5, se ne possono installare anche degli altri, che consente di comunicare, come avete giustamente sottolineato più volte nella parte prima della trasmissione, che è la funzione primaria per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto sanitario, quindi consente di comunicare o con una tastiera direttamente oppure registrando prima dei messaggi, ma consente anche per esempio di accedere a internet, di gestire la posta elettronica, di usare delle applicazioni diffusissime come può essere, non so, WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram e via dicendo. Consente un accesso totale al sistema operativo Windows, replicando esattamente le funzioni del mouse, quindi clic, doppio clic, clic destro, trascinamento e via dicendo, quindi un accesso totale qualora la persona voglia, come ho sentito dire prima nella parte antecedente, giustamente poter controllare ancora tutto quello che aveva per esempio su un PC preesistente, sul PC che usava prima, diciamo, dell'arrivo della malattia. Quindi è un accesso totale a qualunque funzione.
Dottor Gatti, noi facciamo un break per poi rientrare nello specifico a parlare del vostro Tobi, l'ultimissimo modello, il Tobi Dynavox i16. Sempre in diretta dal Cuore Pulsante di Pescara, sempre parlando di puntatori oculari e sempre con il dottor Alberto Gatti. Dottore, ancora buongiorno.
Buongiorno.
Allora, dottore, entriamo nello specifico. Abbiamo già sviscerato tanti argomenti per poi entrare anche con lei sul tecnico, sulle posizioni, le posture di cui abbiamo parlato prima, ma in maniera generale. Innanzitutto, la domanda è questa: è possibile provare l'ausilio informatico a controllo oculare, il vostro Tobi, quindi una valutazione a domicilio?
Sì, sicuramente è il primo passo, che non solo è molto consigliato da noi, ma è un passaggio quasi obbligato. Non è possibile andare a prescrivere o ordinare un comunicatore a controllo oculare senza averlo prima provato. Quindi noi mettiamo a disposizione la nostra disponibilità a fare valutazione a domicilio in tutta Italia, sono tutte a titolo gratuito. Quindi andiamo a casa del paziente, facciamo una prova valutativa che dura, diciamo, per dare un ordine di grandezza, è una prova che dura un paio di ore, ma noi non poniamo alcun limite di tempo, se occorre fermarsi anche mezza giornata o anche una giornata intera non c'è alcun problema, dove il paziente può, innanzitutto verifichiamo che ci siano le condizioni di interazione dal punto di vista oculomotorio, che ci siano le condizioni anche, diciamo, cognitive, e poi ovviamente, cosa importantissima, diamo la possibilità al paziente di vedere tutto quello di cui potrebbe aver bisogno perché egli possa fare una scelta ponderata.
Ok, l'altra domanda invece, siccome stiamo parlando della vostra valutazione, quindi del vostro Tobi, io la domanda che mi faccio spontaneamente è: quali sono le caratteristiche specifiche di questo ausilio informatico a controllo oculare?
Le caratteristiche specifiche del Tobi che l'hanno sempre distinto sul mercato mondiale sin dalle sue origini sono la sua robustezza. Quando parlo di robustezza non mi riferisco, diciamo, alla una robustezza dell'hardware, che pure c'è, perché nell'ultimo modello abbiamo un sistema che rispetta tutte le regole medicali e può addirittura anche dichiarato poter cadere da 80 cm senza rompersi o guastarsi. Però non è questa la robustezza a cui faccio riferimento, ma è una robustezza software, cioè l'algoritmo che permette di calcolare la posizione degli occhi è un algoritmo che consente alla macchina di essere molto molto stabile, cioè una volta calibrato l'utente la macchina traccia in maniera costante, stabilmente, senza perdere precisione gli occhi dell'utente, e soprattutto, caratteristica fondamentale che ha sempre distinto il Tobi dalle sue origini, è che compensa i movimenti del capo. Questa è una caratteristica fondamentale che consente quindi al paziente di poter muovere la testa mentre sta fissando sullo schermo. È una caratteristica fondamentale perché consente sia al paziente che non ha problemi di movimenti involontari, di accompagnare i movimenti oculari con dei movimenti del capo, ma consente anche a chi per esempio ha movimenti distonici, parliamo per esempio di bambini che hanno una paralisi cerebrale infantile che induce una tetraparesi spastico-distonica, quindi movimenti spastici e distonici, consente anche a questi ultimi di utilizzarlo, perché la macchina continua a captare l'occhio in maniera precisa anche in presenza di movimenti. E anche se il paziente dovesse muoversi e uscire dal campo di presa della telecamera, quando ritorna in posizione la telecamera lo riprende in 10 millisecondi. Quindi è veramente velocissimo.
Assolutamente sì. Veloce, ma anche fondamentale, perché poi se ci dovessimo spostare con il capo anche di qualche centimetro e non riuscire più a praticamente inquadrare le lettere e poi a metterle su riga per comunicare, diventa veramente una panacea, perché dovremmo ricostituire la stessa posizione che avevamo magari 10 minuti prima.
Esattamente.
E in più, l'ultima domanda, io ho visto questo dispositivo in uno dei miei pazienti e devo dire che l'ultima versione è ancora più bella, perché ha un display anche sul retro dello schermo, o sbaglio? Perché lì si può vedere anche che cosa il paziente sta attualmente scrivendo.
Corretto, sembra una semplice finezza, invece quando ho fatto le prime valutazioni con questo ultimo modello mi sono subito reso conto della differenza che facesse avere questo retro display, perché consente a chi sta di fronte al paziente di vedere quello che il paziente scrive mentre comunica. Tra parentesi, il paziente può anche escludere la proiezione di ciò che scrive per privacy. Mi sono accorto della differenza che facesse perché l'avere un retro display consente di avere a livello proprio di situazione di comunicazione una situazione identica a quella che si ha in un normale dialogo tra due persone che parlano con fonazione naturale, cioè una di fronte all'altra, e questo sembra una piccoletta ma non lo è per nulla. E non dover stare vicino all'utente dalla stessa parte in cui scrive, questo ha reso la macchina ancora più, diciamo, da ulteriore normalità, diciamo così, sprechiamo questa parola, alla situazione comunicativa tra
infatti,
paziente e interlocutore.
Sì, infatti il concetto è proprio questo, cioè dalle posture e dalle posizioni praticamente si va a ricercare la normalità, l'abbiamo detto, lei l'ha detto più volte, ma è un tipo di comunicazione che praticamente è quella quotidiana. Il paziente magari si sente anche meno paziente rispetto a non avere un display, ad avere persone dietro o persone che stanno aspettando la scrittura.
Esattamente. Visto che stiamo toccando questo tema, a noi piace dire che quando consegniamo questo ausilio non consegniamo semplicemente comunicazione, ma consegniamo autonomia. E potrei citare una serie di casi anche così personali di rapporti con pazienti in cui si ripristina esattamente il rapporto con una persona normotipo, quindi che ha accesso fortunatamente in maniera semplice ai dispositivi, in maniera diciamo tradizionale, e capita a volte di avere anche contatti telefonici con pazienti che rispondono e di parlare attraverso la tecnologia, questa tecnologia, quindi abbattendo completamente qualunque barriera.
Esattamente, esattamente. Allora, dottor Gatti, noi facciamo un ultimo break, poi rientriamo con parlando delle autorizzazioni e soprattutto le domande che ci stanno arrivando al 371-4814-966. Sempre in diretta con Radio ISAV, sempre con noi il dottor Gatti, 12.07, abbiamo parlato e sviscerato l'argomento del comunicatore e il puntatore oculare, in gergo comunicatore, perché stiamo parlando del primo strumento di comunicazione dei pazienti SLA che non hanno più, in una fase avanzata della malattia, che hanno perso praticamente l'uso della parola. Dottor Gatti, allora, ultime due domande e poi le faccio un paio di domande dei nostri radioascoltatori che ci hanno scritto al 371 48 14 966. La prima è fondamentale, cioè gli ausili informatici tipo questo a controllo oculare sono forniti dal sistema sanitario nazionale, l'abbiamo già detto prima, però è meglio che lei faccia una postilla su questo.
Sì, la risposta è sì, confermo, sono forniti dal sistema sanitario nazionale. Questo, come avete ben detto voi, avviene ultimamente perché sono stati anche inseriti nei LEA, quindi nel nomenclatore tariffario, nei livelli essenziali di assistenza. Tuttavia la fornitura tramite il sistema sanitario nazionale è un qualcosa che risale già a molti anni fa. Possiamo, diciamo, ritornare circa al 2008 come anno in cui inizia la distribuzione più massiccia, diciamo, quindi con maggior diffusione la fornitura di questi dispositivi tramite il sistema sanitario nazionale. La situazione non è uniforme a livello nazionale, tuttavia nella quasi totalità delle regioni che per esempio curo io questo avviene in maniera abbastanza fluida ormai. Sia attraverso, possono esserci o delle gare, d'accordo, oppure attraverso una normale prescrizione di uno specialista che poi arriva all'ufficio protesi delle ASL, le quali analizzano la domanda. In alcuni casi poi, trattandosi di fondi regionali, questa domanda va poi in regione, come per esempio il caso del Piemonte, per citare una regione. In altri casi invece il tutto viene elaborato dalle ASL. Per quanto riguarda l'Abruzzo non abbiamo, diciamo, mai avuto particolari problemi, qui mi permetto di ringraziare in diretta ISAV perché ci dà, diciamo, dà a tutte le aziende che si occupano di questo problema, dà comunque una grande mano nel fare da intermediario, e so benissimo anche dalla voce dei pazienti che fate un lavoro straordinario sul territorio per mettere in contatto il paziente con le istituzioni che devono fornire, anche nel caso dei comunicatori a controllo oculare. Quindi particolari problemi in Abruzzo non abbiamo incontrati. Dipende sempre un po' da, diciamo, magari da ASL a ASL, in tutta Italia questo vale. Comunque la confermo sostanzialmente che sì, è possibile averlo tramite il sistema sanitario nazionale.
Ok, e l'altra domanda è, premesso che l'iter è un po' stabilito in Abruzzo, nel senso prescrizione dello specialista che arriva poi alla ASL, in Abruzzo più o meno funziona così, 3 prove... più o meno, con 3 relazioni e 3 preventivi. Nelle altre regioni, su ciò che lei ha appena detto, funziona allo stesso modo o c'è magari con una sola prova, un preventivo, si può già scegliere il puntatore ottico?
Allora, in molte zone succede esattamente come dice lei, quindi vengono chiamate almeno 3 aziende che hanno 3 dispositivi diversi, il paziente li prova, il paziente poi li sceglie e quello gli viene prescritto motivando la scelta. E questa è una situazione che c'è in molte zone, salvo ovviamente la presenza magari di una gara ad excludendum, quindi una gara che ovviamente ha avuto dei vincitori, ma questi sono casi particolari. Se invece non c'è una gara o c'è una gara ad accreditamento, quindi dove possono partecipare più aziende che rispettano il capitolato, avviene come abbiamo appena descritto, quindi 3 prove o anche di più e poi scelta del paziente. Ci sono, è giusto, diciamo, è corretto dirlo, casi magari dove capita e venga chiamata anche soltanto un'azienda e che comunque venga poi accettato il preventivo di quell'azienda. Lo riferisco semplicemente come un dato di realtà.
Ok, se vuole e se dovesse fare un po', non è una classifica, però dovesse mettere in ordine le regioni dove si ha meno difficoltà ad ottenere, perché poi è un'autorizzazione a parte dell'ASL, il puntatore oculare, rispetto a quelle dove si fa più difficoltà, quali regioni nominerebbe? Così, da Kit, ovviamente, sulla sua esperienza,
sì,
personale.
Allora, spero di non, diciamo,
no, senza offendere nessuno,
di non offendere nessuno. Sì. Parlo ovviamente delle regioni che curo io, non sì. faccio il discorso a livello nazionale, perché non ho la conoscenza di tutte le regioni. Per quanto riguarda le mie regioni, le regioni dove c'è minore difficoltà sono le Marche, il Piemonte, la Lombardia e anche l'Abruzzo comunque. Okay. L'Abruzzo è stato un po' altalenante nel corso degli anni. Ah. Devo dire che non è perché voglio farlo, perché sono in diretta sulla vostra radio, però ISAV ha sicuramente migliorato molto la situazione, perché avere un Fredignon, comunque qualcuno che fa da intermediario, è molto importante. In altre regioni magari non ce n'è bisogno, c'è già la struttura sanitaria che provvede attraverso magari terapisti che si occupano di quello in particolare, ad avere un collegamento tra paziente e ASL. In altre regioni no, e voi avete sicuramente colmato un non dico un buco che c'era, però comunque un deficit sicuramente. Queste comunque sono le regioni dove minore difficoltà nella fornitura.
Dottore, ovviamente io devo ringraziare lei per la professionalità, per la pazienza, per la serietà, ma anche gli uffici di riabilitazione che hanno insomma capito veramente quanto sia importante dare la possibilità ai pazienti di comunicare. Un'ultima domanda che ci arriva al nostro numero 371 481 4966, è di Giovanni, e che ci scrive: come poter due domande effettivamente, come poter scegliere il dispositivo più idoneo, e la seconda, che spesso è la cosa, il tallone d'Achille di ogni presidio, non dico dei puntatori ottici, ma anche dei presidi come carrozzine, letti eccetera, è l'assistenza. Cioè, come si sceglie il dispositivo più idoneo e che tipo di assistenza ha il paziente dopo averlo praticamente a casa?
D'accordo. Allora, per quanto riguarda la scelta, io la scelta la considero molto soggettiva, nel senso che il paziente deve provare adeguatamente i comunicatori prima di sceglierli, quindi la scelta non deve essere mai fatta a priori, e nel provarli io consiglierei al paziente semplicemente considerare l'ausilio, di giudicare l'ausilio in base ai suoi scopi, cioè agli scopi del paziente, e in particolare prestando attenzione a quanto è più semplice fare quelle operazioni che per lui sono le più importanti con un dispositivo piuttosto che con un altro. Più semplice da due punti di vista: più semplice dal punto di vista dell'accesso alla macchina, quindi stiamo parlando della precisione con cui la macchina traccia, della semplicità con cui utilizza proprio lo strumento come ausilio a controllo oculare, quindi facilità di accesso oculomotorio. E l'altra facilità è la facilità a livello funzionale, quindi semplicità nell'uso dell'interfaccia, semplicità nei passaggi che consentono di raggiungere quella funzione, quindi una semplicità del software. Badando in particolare, diciamo, facendo un confronto su queste cose, però diciamo generalmente questo emerge in maniera abbastanza naturale nei pazienti, perché li provano loro e vedono questa differenza. Quello che posso aggiungere è questo: infatti noi diamo sempre questa disponibilità. Siccome le tre prove avvengono in tre momenti diversi, consideriamo il caso delle tre prove, le prove avvengono in tre momenti diversi, non avvengono nella stessa giornata, è anche bene che non avvengano nella stessa giornata perché sarebbe pesante. Può capitare, soprattutto se sono distanti tra di loro, che ci si dimentichi qualcosa della prima valutazione. Noi diamo sempre la possibilità di fare anche una seconda valutazione. Io perlomeno lo dico sempre.
Che è fondamentale.
Sì, perché a volte succede questo, io uso questo termine, dico, guardi che se ha, dico al paziente, guardi se ha due macchine in ballottaggio, io posso ritornare benissimo a casa sua, la riproviamo e così si toglie i dubbi. Perché può capitare può capitare che il paziente si inventi qualcosa o qualcosa non gli sia chiaro, non abbia fatto delle domande importanti nella prima valutazione, perché c'è un po' l'effetto sorpresa e quindi non gli vengono in mente certe cose, quindi noi diamo questa possibilità. Quindi questo, se posso dare un consiglio, anche se poi io dico sempre molto al paziente, deve essere lei che sceglie, guardi bene le differenze, soprattutto nella semplicità di utilizzo. E per quanto riguarda invece la domanda dell'assistenza, noi mettiamo a disposizione per l'assistenza un vero e proprio reparto, quindi abbiamo del personale che esclusivamente si occupa di assistenza, di supporto, e questo supporto parte dal momento immediatamente successivo alla installazione e formazione a domicilio. L'installazione e formazione la svolgo io a domicilio, dopodiché alcuni miei colleghi preposti al supporto tecnico fanno un supporto che avviene o telefonicamente, se la casa del paziente è priva di connessione internet, oppure da remoto. L'assistenza da remoto si è rivelata la più efficiente in assoluto, ancora più efficiente che non eventualmente andare a casa degli utenti, che è una cosa, mi consento di mi permetto di dire, un po' obsoleta, perché l'assistenza da remoto su un software è come essere a casa dell'utente, ma senza dover farlo aspettare, senza dover fare un viaggio per andare dal paziente, senza doverlo fare aspettare. Telefona in questo momento e in questo momento ha assistenza da remoto. Se
ovviamente
poi se dovesse essere hardware il guasto, la macchina viene semplicemente ritirata, questo vabbè è un'altra cosa, viene ritirata, viene mandata una in sostituzione, quindi noi, nel caso in cui ci sia questa copertura assistenziale e nel caso del noleggio c'è, perché è un full risk in noleggio, noi se la macchina si rompe la mandiamo a ritirare e ne mandiamo in 48 ore una sostitutiva durante il periodo di riparazione.
Perfetto. Dottor Gatti, grazie di essere intervenuto su Radio ISAB su un tema così importante per i pazienti SLA. Ovviamente le faccio i miei complimenti per poi ci siamo conosciuti anche di persona più volte, ci siamo visti, ma la sua professionalità, la sua serietà è davvero in questo settore non dico che è rara, però è difficile trovarla in delle persone che poi lavorano sì con i pazienti ma anche per attività commerciali. Quindi dottor Gatti, grazie e buona giornata.
Grazie a voi, grazie a lei presidente, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie all'opportunità che Radio ISAB ci ha dato oggi, grazie davvero, buona giornata.
I Red Hot Chili Peppers qui su Radio ISAB, quando siamo giunti, diciamo, al termine purtroppo
di questa puntata.
Della sedicesima puntata, insieme, una puntata ricca, ricchissima, che dobbiamo sicuramente ringraziare il dottor Alberto Gatti per la sua professionalità, per il suo impegno. Si sente che c'è la tantissima passione nelle sue parole, in quello che dice e nel tempo che dedica al suo lavoro.
Beh, se no non si fa un lavoro per 15 anni con questa dedizione, assolutamente, è così. Ma possiamo ritrovare ovviamente la puntata in podcast
sul nostro sito o sul nostro canale di YouTube alle 16.30 su iosonoancoravivo.org, nella sezione appunto dedicata ai podcast, oppure sul nostro canale YouTube Radio ISAB.
Ma gli appuntamenti di oggi quali sono?
Vi aspettiamo dalle 16 in poi, venite prima, quando volete, ci trovate lì. Dove, presidente?
In Piazza Salotto.
Piazza Salotto, ovvero?
Piazza della Rinascita.
Piazza della Rinascita, però meglio conosciuta Piazza Salotto, come abbiamo detto ieri. Dove stava il bicchiere del giapponese, quello rotto?
Tokyo Ito. Sì, era lui.
Insomma, saremo lì per tutto il pomeriggio, insomma.
Con la nostra musica, con il nostro stand, con le nostre magliette, con tutti i volontari e le volontarie, perché tu, Luca, hai bisogno di volontari, speriamo di no. E poi partenza passeggiata alle 18 e poi giustamente da lunedì torna Per chi suona la campana alle 9 alle 11. Il Mannaro in quel caso sarà con me a Napoli martedì, quindi martedì non andrà in onda per la fortuna di tutti i nostri radioascoltatori.
No, questa è sfortuna, presidente, cioè mancherò sicuramente.
Non vi auguriamo una buona domenica, perché ci vediamo oggi pomeriggio a Piazza Salotto. Ciao Luca.
Ciao.
Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
su Radio ISAB. Mondo SLA. Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea. Lorenzo D'Andrea.